Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di A Spasso con Willy. Oggi è il 16 luglio 2022 e perché dico questo? Perché l'ultima volta che ho pubblicato qualcosa sul mio canale era più o meno fine aprile, il 21 aprile se non erro, e mancava l'ultimo episodio del mio cammino di Santiago. Come forse qualcuno saprà, io sono un cuoco, uno chef in realtà, sono uno stagionale e quindi subito dopo praticamente è iniziata all'improvviso la stagione lavorativa. Dico all'improvviso nel senso che non che non sapessi che sarebbe iniziata la stagione lavorativa, solo che è iniziata direttamente col botto e quindi non ho più potuto registrare niente, non ne ho avuto più il tempo e quindi è rimasto così un po' tutto in sospeso, in una bolla. E qualcuno magari si chiederà perché adesso sta registrando, che siamo a luglio e siamo addirittura in piena stagione lavorativa, quindi dovrebbe avere meno tempo. E niente, semplicemente ho preso il Covid e quindi sono a casa in malattia e ho tempo, purtroppo. E ho tempo e quindi ho voluto e quindi vorrei un po' recuperare il tempo perduto, però questo episodio sarà un po' diverso dal solito perché è da un po' di tempo che volevo parlare di qualcos'altro e volevo un attimo sospendere la parte del cammino di Santiago. Manca l'ultimo episodio e credo che lo pubblicherò comunque a breve, prima che mi passi il Covid possibilmente, perché sennò se ne parlerà a ottobre. E però oggi appunto volevo parlare di qualcos'altro. Non so se conoscete Matteo Grimaldi su Facebook, è un professore, si occupa di inclusione, di diritti umani, si occupa un po' di lui sulla sua pagina Facebook, dicevo sulla sua pagina Facebook, lui sul suo profilo ha scritto: scrittore e maestro nuoce gravemente all'intolleranza. Io ho letto un suo libro stupendo, l'ho letto tutto in una volta e ho pianto praticamente per tutto il libro, per tutta la storia. E magari ve ne parlerò più avanti, però, perché per il momento, ripeto, c'entra Matteo Grimaldi ma non c'entra lui personalmente, quindi magari ve ne parlerò in un altro momento. Dicevo, l'altro giorno su Facebook mi sono imbattuto in un suo post, in uno dei suoi tanti post, in cui parla di questo ragazzo di 15 anni di Cagliari che qualche giorno fa purtroppo si è tolto la vita. Questo ragazzo si chiamava Mattia e si è tolto la vita perché pare, a quanto pare, non era capito. Si è sentito solo, si è sentito schiacciato dalla solitudine e non è riuscito a resistere. Volevo parlare di questo argomento da un po' di tempo e vorrei prendere come spunto di riflessione questo avvenimento. Mi trema un po' la voce a parlarne perché è un discorso per me molto forte e voi chi mi segue sa che io tendo a leggere degli stralci di un mio diario, nel caso del Cammino di Santiago, e poi lo commento. Il mio canale sarà quasi sempre esclusivamente così. Prendo spunto da stralci di cose mie, ma anche di altre, di scritti di altre persone, e commento poi in base alla mia esperienza, quella che può essere la mia esperienza, e nel mio piccolo cercare di far capire, in questo caso per esempio, un mondo troppo spesso ignorato dagli adulti o da chi di dovere. E Matteo Grimaldi pubblica sul suo profilo una lettera scritta dalla madre di Mattia, il ragazzo appunto di qui sopra, e questa lettera mi ha fatto veramente rabbrividire, perché sembra quasi che parli il ragazzo e non la madre. Io volevo iniziare a leggervela e eventualmente poi a commentarla pian piano. La madre di Mattia scrive: Mattia era il nostro bambino, aveva 15 anni ed era estremamente intelligente e, come tutte le persone particolarmente intelligenti, era tremendamente sensibile, una sensibilità che lo faceva sentire diverso e non compreso. Gentile e affettuoso, vivace, allegro, ma si sentiva anche incompreso, spesso con poca autostima, causata da quegli adulti che sin da piccolo lo hanno tormentato, umiliato, bullizzato, solo perché non si uniformava ai suoi compagnetti, perché amava abbracciare gli amici o perché per lui stare seduto per 6 ore era difficile. Mattia ci ha scritto: «Sono morto a 6 anni», per farci capire che il suo tormento ha origini lontane. In seconda media, nell'animo sensibile del nostro bambino qualcosa si spezza. Non sappiamo cosa sia stato. Forse l'esclusione dalla gita scolastica, o forse il fatto di essersi sentito per l'ennesima volta tradito da quegli adulti che avrebbero dovuto comprenderlo e guidarlo. Qualunque cosa sia stato, Mattia ci ha detto che quell'anno ha capito quanto dolore avesse dentro e quanto questo lo logorasse. Si sentiva tanto solo. Aveva tolto WhatsApp perché nessuno dei suoi amici lo chiamava per chiedergli come stai, e poi è arrivato il buio a riempire la sua stanza e i pianti tutte le notti. La scuola non lo comprendeva e per Mattia era solo un posto in cui si sentiva etichettato. Mattia in tutto questo tempo ci ha nascosto il suo disagio. Solo tra gennaio e febbraio siamo riusciti a percepire che non stava bene. Abbiamo informato la scuola, contattato un consulente psicologico, cercato di prenotare una visita in neuropsichiatria infantile. Abbiamo cercato di chiedere aiuto e purtroppo per Mattia e per noi ci siamo scontrati con l'indifferenza della scuola, con un consulente psicologico che lo ha abbandonato quando il suo supporto si rendeva ancora più necessario, e per finire un reparto di neuropsichiatria che mi ha contattata solo il giorno dopo la scomparsa di mio figlio a causa della pessima gestione della mia richiesta di aiuto. Perché ho raccontato tutto questo? Perché io e mio marito siamo stanchi di sentire che la morte del nostro bambino viene trattata dai nostri concittadini come un pettegolezzo da bar. Mio figlio era un bambino di 15 anni, era deluso dagli adulti, dalle istituzioni, le stesse che non hanno reputato neanche di dover proclamare il lutto cittadino, nonostante il mio bambino abbia scelto un parco diventato luogo degradato per porre fine alla sua vita, e la sua non è stata una scelta casuale. Nostro figlio sarebbe potuto essere uno dei vostri figli, il figlio del sindaco, dello psicologo e di chi risponde al maledetto telefono di un reparto di neuropsichiatria infantile. I suoi pensieri sono i pensieri dei vostri figli, e chiunque potrebbe ritrovarsi come me e Christian, disperati per non essere riusciti a salvare il proprio figlio. Sono trascorsi 3 mesi da quel maledetto giorno, 3 mesi in cui noi non ci diamo pace, in cui il nostro figlio ci manca come il respiro. Sono trascorsi 3 mesi e ne passeranno tanti, tanti altri in cui noi continueremo a soffrire. Ma sono passati anche 3 mesi che avrebbero dovuto far riflettere quegli adulti che, in un modo o nell'altro, hanno tradito nostro figlio e tradiscono ogni giorno i figli di qualcun altro. Mattia ci ha detto che ci amava e soltanto di questo purtroppo noi ci potremmo nutrire. Concludo chiedendovi di condividere nella speranza che qualcuno comprenda quanto sia necessario tacere se non si sa e non si conosce, ma soprattutto portare rispetto ad un bambino di 15 anni che non è riuscito a sopportare il male del mondo. Grazie a tutti coloro che ci sono vicini. Emanuele e Christian, i genitori di Mattia. Allora, questa lettera è pesante. È pesante soprattutto da leggere per chi, come me purtroppo, ha subito e sofferto le stesse e identiche pene che ha sofferto questo povero ragazzo, e con la differenza che io non sono stato capito neanche dai miei genitori, e non per cattiveria, non perché non fossero attenti, non perché non fossero presenti, semplicemente erano, come posso dire, erano, non mi viene il termine, scusate, pensavano ad altro. C'era l'altro mio fratello che aveva dei problemi in quel periodo e seguendo lui hanno ignorato me praticamente, anche per il fatto che appunto uno dei meccanismi di difesa quando si hanno queste situazioni, uno dei meccanismi di difesa è quello di nascondere la verità, e per le persone non voglio dire con un'intelligenza superiore nel senso di siamo dei geni, voi non siete niente, no, con una sensibilità superiore, ecco qual è il termine giusto. E per le persone come me che hanno una sensibilità un po' più alta rispetto alla norma, non è facile esprimere i propri sentimenti, ma risulta molto facile nasconderli, nascondere la verità e far finta che vada tutto bene. E lo si fa perché, proprio appunto perché questa sensibilità che abbiamo dentro ci fa pensare e dire: se dimostro di essere triste, se dimostro di avere dei problemi, creo dei problemi alle persone che mi vogliono bene e non voglio, e quindi faccio finta che vada tutto bene e almeno quelle persone stanno più, hanno un problema in meno a cui pensare. Lo so che è una cosa molto strana, molto stupida fondamentalmente, ma purtroppo non possiamo farci niente, ci viene naturale pensare agli altri prima che a noi stessi. E purtroppo capita spessissimo che questa cosa sia un'arma a doppio taglio. Noi cerchiamo, queste persone cercano sempre di, come dicevo, non creare problemi agli altri, fanno di tutto per alleggerire il peso che possono avere, che potrebbero avere gli altri, persone che gli vogliono bene e alle quali loro stessi vogliono bene, e a volte ci si aspetta che anche dall'altra parte, in caso di problemi, ci sia lo stesso comportamento. Purtroppo 9 volte su 10 questo non avviene e si soffre. Si soffre tanto, si soffre di più e ci si sente traditi. Ci si sente traditi e oltretutto, no, ci si sente traditi e ci si chiude ancora di più. Ci si chiude ancora di più a riccio, si fa fatica a fidarsi delle persone, si fa fatica, soprattutto se si è delle persone introverse oltretutto, e la maggior parte delle volte purtroppo è così, purtroppo, o insomma alla fine è naturale, no? Ognuno è quel che è, e ci si chiude a riccio e si fa molta fatica a fare amicizia, si fa fatica a socializzare, si fa fatica un po' di tutto, e questo comportamento inoltre attrae i bulli come una calamita, come un magnete potentissimo. Praticamente è come gettare benzina sul fuoco, perché i bulli sono sempre esistiti e sempre esisteranno, con la differenza che adesso se ne parla, adesso si sa che il bullismo è una cosa negativa. Quando io ero piccolo il bullismo erano ragazzate, bambinate, e non era visto come qualcosa di poi chissà quanto negativo, appunto bambinate o ragazzate che si fanno sempre. Io mi sento molto vicino a questo ragazzo di 15 anni, quando lui scrive ai genitori: sono morto a 6 anni. Io dovendo fare un parallelo con me stesso, forse avrei scritto sono morto a 13 anni, non a 6, ma poco cambia. Perché? Perché io fino a 12 anni sono stato una persona, un ragazzo normale, introverso, sì, ma comunque normalissimo, con tanti amici, che usciva, giocava, rideva, scherzava, si trovava bene. E poi a un certo punto, non so perché, il fatto di essere introverso, un po' diffidente alle medie, terza media per essere precisi, ho cominciato ad essere vittima di alcuni bulli, alcuni ragazzi un po' più grandi, dei ripetenti, per così dire, non so neanche se esistono più i ripetenti, sarebbero persone che sono state bocciate magari in terza media, devono rifare la terza, insomma, io sono capitato così, c'erano questi due ragazzi, appunto ripetenti, più grandi di me che mi incutevano abbastanza i classici bulli, insomma, quelli che ti prendono in giro, ti insultano, fanno finta di prenderti a botte, ma poi fondamentalmente non lo hanno mai fatto, almeno con me. E ti minacciavano, dicevano adesso che usciamo ti facciamo vedere noi, tutte cose del genere. Era un susseguirsi di pressioni psicologiche. E che nel tempo, nei mesi, mi hanno sempre più fatto, come dicevo prima, chiudere a riccio. E questo cosa ha provocato? Ha provocato l'avvicinarsi di altri bulli, la trasformazione di persone che io consideravo fino a un certo punto, non dico amiche, ma comunque persone normali, in aguzzini e aguzzine, perché non pensiamo che i bulli siano solo maschi, ragazzi, uomini, sono anche le ragazze, e le ragazze sono molto peggio dei ragazzi in alcuni contesti e in alcune situazioni, in adolescenza in modo particolare. Io ho avuto la fortuna, forse, comunque di avere degli amici con cui tuttora mi sento, sono passati anni, decenni purtroppo, ma dettagli, e oltretutto ho sempre avuto un carattere abbastanza tosto, nel senso mi sono sempre saputo difendere con le parole per me. Io non credo, da che io ricordi, non credo di aver mai fatto a botte con nessuno, però mi sapevo difendere con le parole e con i fatti. E in più, sempre alle scuole medie, non ero capito da tutti i professori e professoresse. E tra l'altro c'era una professoressa che mi bullizzava lei stessa, ma vabbè, lasciamo stare. Mi sono vendicato comunque. E appunto non ero capito neanche dai professori. In famiglia non dicevo niente perché c'erano altri problemi a cui pensare. Almeno così la vedevo allora. Se tornassi indietro non farei quello che ho fatto, ma purtroppo ormai è andata così. E poi il passaggio dalle scuole medie alle superiori è stato la fine. È stata la fine perché lì mi sono ritrovato da solo, non avevo più i miei vecchi amici, che comunque, i quali comunque la maggior parte mi avevano abbandonato già da tempo. E alle superiori mi sono ritrovato all'improvviso da solo a dover affrontare un ambiente nuovo, delle persone nuove e delle persone che per i successivi 2 anni mi hanno fatto passare letteralmente le pene dell'inferno. Se io tuttora penso a quel periodo, ogni tanto mi chiedo come mai io sia ancora vivo, ma non perché mi avrebbero fatto fuori loro, perché a un certo punto, più o meno sui 17 anni, quindi vi lascio immaginare quanto è durato questo periodo, dai 12 ai 17 anni, sono 5 anni di inferno in cui nessuno ha mai capito nulla, e in più allora non c'erano neanche gli psicologi a scuola, quindi probabilmente adesso è obbligatorio, non lo so, forse sono sempre presenti. Quando andavo io a scuola, sono passati 20 anni ormai da quando ho finito, quindi sono passati un po' di più, non era obbligatorio che ci fosse lo psicologo a scuola, infatti non c'era, e la maggior parte dei professori non capiva un bene amato della propria materia, figuriamoci tutto il resto, e mi sono ritrovato da solo a dover affrontare una situazione enorme, molto più grande di me. E a un certo punto, sui 17 anni, dovevo festeggiare Pasquetta in teoria con gli amici, i miei genitori perlomeno sapevano questo, che io dovevo prendere lo scooter e andare a trovare degli amici per passare con loro una giornata diversa. E invece passai tutta l'intera giornata, presi lo scooter, andai in campagna e passai tutta l'intera giornata da solo. I miei erano a casa convinti che io fossi con gli amici, i miei compagni di classe. Tutte le altre persone normali erano in giro e io ero da solo in campagna a piangere perché ero solo. Ma non ero solo in quel momento, ero emarginato. Ero un emarginato e non sapevo cosa fare, non sapevo come affrontare la cosa, non potevo parlarne con nessuno, non avevo nessuno con cui parlarne. Mi sentivo morire dentro ai 18 anni avevo iniziato ad avere qualche amico o comunque persone che pensavo mi volessero bene. Quando festeggiai i 18 anni, invitai, oltre ai parenti, invitai i miei amici, quelli che pensavo fossero amici, e nessuno si presentò, non si presentò nessuno. Così un giorno ero in giro da solo e ho avuto un pensiero che personalmente non augurerei neanche al mio peggior nemico. E questo pensiero mi ha spaventato e averlo avuto e averlo pensato in modo così lucido mi ha fatto capire che dovevo fare qualcosa, dovevo affrontare la cosa, dovevo cercare di cambiare la mia vita, perché altrimenti questa da lì a breve sarebbe finita. Io sono stato fortunato, nonostante tutto, perché da quel momento in poi, grazie anche ad alcune persone che a un certo punto poi mi hanno capito, molto l'ho fatto da me. Molto l'hanno fatto appunto queste persone sono riuscito pian piano, molto molto pian piano a uscirne. Per farvela breve, ne sono uscito pochi anni fa, nel senso quasi definitivamente ne sono uscito da poco tempo, da pochi anni. Non per essere ripetitivo, ma io ho iniziato a vedere dei cambiamenti nella mia vita da quando ho fatto il primo cammino di Santiago nel 2019. Quando si dice che quel viaggio ti cambia la vita, per me è stato così, perché me l'ha davvero cambiata. Cioè, il mio cambiamento era già in corso da tempo, ovviamente. Però quel viaggio e quelli successivi mi hanno aiutato a fare farcela ancora di più. Ho conosciuto persone che hanno passato anche di peggio. Non che questo sia stato di consolazione, però ho avuto modo di parlare, di sfogarmi, di esternare delle emozioni di cui non avevo mai parlato con nessuno, e quindi sono riuscito a uscire da quel buco nero enorme che è la solitudine e l'emarginazione. E mi sento appunto fortunato, ma ripensando al passato, non so, sinceramente non so come, dove posso aver trovato la forza di non mettere in pratica quel pensiero. Purtroppo Mattia, il ragazzo della storia che vi ho letto prima, non ha avuto questa forza. Perché trovare quella forza a 15 anni è uno sforzo indicibile, perché tu non hai gli strumenti per superare certe cose, non ce li hai, non sai come fare, soprattutto se non ti aiuta nessuno. Io l'ho trovata quella forza in me. Non so dirvi come, non so dirvi quando. Forse non è stata neanche forza, forse è stata codardia probabilmente. Magari mi sono stato un codardo da non riuscire un vigliacco, vigliaccheria forse. Però quella vigliaccheria mi ha salvato la vita. Non voglio dire che chi si toglie la vita sia coraggioso, in senso positivo, però in realtà ci vuole coraggio per fare una cosa del genere, credo, e bisogna essere disperati, ma disperati veramente. Quindi, nonostante ci sia passato, comunque non riesco a comprendere appieno cosa possa aver spinto un ragazzo di 15 anni a togliersi la vita, neanche a causa sua, cioè non aveva niente che non andava. A me quello che fa rabbia è che lui non aveva niente che non andasse, era solo diverso, ma non diverso in senso negativo. Io tuttora mi considero una persona alternativa, mi sono sempre considerato un diverso, ed appunto da qualche anno mi piace veramente considerarmi un alternativo, perché non mi sono mai amalgamato alla massa, non ci sono mai riuscito, nonostante io ci abbia provato tante 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 volte, non sono mai riuscito a integrarmi con la maggior parte delle persone, per dire. Per fare degli esempi stupidi, non fumo, non ho mai iniziato, non mi è mai venuto in mente di farlo, perché l'ho sempre trovata una cosa stupida. Mentre quando io andavo alle scuole superiori, fumare era un modo per integrarsi. Io dicevo: no, mi dispiace, piuttosto preferisco rimanere da solo, non mi piace fare questa cosa e non la faccio. Non canto in pubblico. Mi piace cantare, ma non lo faccio in pubblico, non lo faccio più perlomeno in pubblico, perché prima lo facevo, non in pubblico nel senso non in un teatro, però lo facevo in casa, fischiettavo, canticchiavo, ballavo, non lo faccio più perché sono cose che ancora non ho superato. Venivo deriso, preso in giro per queste cose qua, venivo chiamato femminuccia, venivo chiamato in altri modi che non ripeto qui, e pian piano io ho smesso di fare tutte le cose che mi faceva piacere fare quando ero piccolo, e ancora, nonostante siano passati più di 20 anni, ancora alcune cose, per alcune cose ho un blocco che non, ho una cosa che non riesco a sbloccare, scusate il gioco di parole. Non riesco a fare alcune cose che mi piace fare. E poi vabbè, ho subito anche mobbing sul lavoro, ma questo è un altro discorso. l'ho subito mentre subivo il bullismo, quindi perché facevo le stagioni e quindi lavoravo nei ristoranti, quindi ho subito bullying nello stesso periodo in cui subivo il bullismo, quindi diciamo che sono, come si dice, uno rimane abbastanza segnato da queste cose, soprattutto se ne subisce da più parti, anche da persone che dovrebbero, come si dice, aiutarti in un certo senso, no? Io non saprei cosa dire ai genitori di questo ragazzo, anzi, non credo che ci sia qualcosa da dire, non c'è niente da dire. Però mi piacerebbe dire qualcosa a tutti gli altri. E gli altri, lo specifico, immaginatevelo scritto in stampatello, in grassetto. Gli altri, quelli che che per sentirsi grandi, distruggono tutte le sicurezze delle altre persone, di alcune persone. Tutti quelli che usano la cattiveria, la discriminazione, le disuguaglianze, quelli che usano il bullismo, appunto, per sentirsi grandi, quelli che per farti sentire parte di qualcosa, ti ricattano il tuo ego, ricattano le tue sicurezze, le tue insicurezze. Vorrei dire qualcosa a queste persone. Non siete niente, non siete nessuno. E io vi vedo che molti di voi, di quelli che sono stati i miei aguzzini, ogni tanto vi incontro per strada. Io mi ricordo di voi, non so se voi vi ricordate di me, probabilmente no, perché appunto per voi quelle erano solo ragazzate, no? Però io mi ricordo di voi, vi vedo che vi siete realizzati, vedo che avete una famiglia, vedo che avete dei figli. Io spero che i vostri figli si discostino totalmente da voi, perché stronzi in giro ce ne sono già troppi non mi sembra il caso che ce ne siano altri. Primo. Secondo, a chi mi dice di dimenticare, di lasciar perdere, o a chi me lo diceva, a chi mi dice di perdonare, no, non posso perdonare. Se fossi credente vi direi c'è qualcuno che perdonava. Io non posso. Siccome non sono neanche credente, quel qualcuno per me non esiste. E quindi perdonare diventa ancora più difficile. Posso far finta di niente? Quello sì. Penso di potercela fare, almeno per adesso. Finché ho un barlume di intelligenza che mi lampeggia in testa, posso lasciar perdere. Ma dimenticare no, perché queste persone mi hanno rovinato la vita. In passato, nel presente e probabilmente anche nel futuro, perché io sono certo che nonostante tutto, nonostante la forza che ho trovato, nonostante le persone che mi vogliono bene, che mi circondano, facciano tutto per farmi superare certi traumi, io sono certo che non riuscirò mai a superarli tutti. E il fatto di non riuscire oggi a socializzare, di non essere capace di fidarmi delle persone, perché ogni volta che mi sono fidato, tra l'altro, sono stato tradito, e quelle rare volte in cui è successo, insomma, la maggior parte delle volte purtroppo sono stato tradito, e questa diffidenza, verso il genere umano, verso la maggior parte del genere umano, io non la perderò mai più. Una volta mi fidavo di tutti, o perlomeno cercavo di fidarmi di più persone possibile perché mi piaceva pensare che se io faccio del bene, quel bene verrà ricambiato, no? E invece no, quel bene non veniva ricambiato e anzi veniva utilizzato come valvola di sfogo per le frustrazioni altrui. Quindi perdonare queste persone perché? Per sentirmi meglio? Non mi sentirò mai meglio perché io continuerò a ricordare quello che mi hanno fatto, continuerò a ricordare quello che mi hanno detto. In prima superiore, scusate, un ragazzo mi disse una frase, dopo mille, mila insulti tutto l'anno, a un certo punto mi disse una frase che io non potrò mai dimenticare, mai. Mi rimbomba nella testa da allora e mi fece non male di più. Tu nella vita non combinerai mai niente, sei diciamo che fa rima con pallone, diciamo così, sei un pallone, perché non voglio essere volgare, non mi piace essere volgare, anche se prima ho usato una parola un po' forte, e non vali niente. Io mi ritrovo oggi, non essere riuscito minimamente a fare quello che mi ero prefissato di fare, a portare a termine quelle che per tutta una vita finora erano state per me delle sicurezze, delle cose che pensavo che sarei riuscito a fare, avere una famiglia, avere dei figli, avere una bella moglie, o comunque un compagno, una compagna, qualcuno a fianco che mi capisse, con cui condividere qualcosa di bello, anche di brutto, per carità, non dico questo. Invece mi ritrovo da solo, ormai mi ritrovo ad apprezzarla la solitudine, mi piace essere in solitudine perché purtroppo è l'unica vera amica che io abbia mai avuto. Quella che mi ha accompagnato per tutta la vita e quella che mi è stata accanto nei momenti più bui della mia vita. E quindi ho imparato ad apprezzarla, seriamente. A me piace stare in compagnia, ma mi piace molto di più stare da solo. Non mi fido più di nessuno, o comunque faccio molta fatica a farlo. Questo non vuol dire che io non abbia amici, ne ho pochi, ma ne ho. Ci sono due amiche, per esempio, che sanno tutto di me, tutto, dalla A alla Z. Non tutti sanno tutto, perché non a tutti posso raccontare tutto. Però appunto sono persone che vedo di tanto in tanto, perché magari vengono lontane, perché hanno i loro pensieri, hanno le loro sempre per il discorso di qui sopra, le persone sensibili non vogliono creare o essere loro stesse dei problemi per gli altri e si cerca di rimanere un po' con se stessi, no? E dicevo, non potrò mai perdonare i miei aguzzini perché appunto mi hanno rovinato la vita. Perché mi hanno portato ad avere pensieri veramente poco belli, ma veramente tanto. Pensieri molto vicini, anzi, probabilmente uguali a quelli che ha avuto il povero Mattia. E queste persone non possono essere perdonate, queste persone non meritano di essere perdonate. Queste persone ora vivono la propria vita, appunto io mi auguro sinceramente che siano cambiate, perché sono convinto che la gente possa cambiare. Insomma, dicevo, io spero che i figli di queste persone si discostino molto dai loro genitori, perché non è giusto che altri paghino per gli errori di alcuni. E niente, non ho altro da dire, perché non c'è altro da dire fondamentalmente, no? E non posso dire nulla, non esistono parole per poter cercare di far capire forse cosa può aver provato questo ragazzo. Non lo so, è una situazione un po' particolare, insomma. Sto parlando un po' a vanvera, ragazzi, perché parlare a cuore aperto così non è semplice, ed è tra l'altro la prima volta che lo faccio, ma per tanti anni sono stato in silenzio. Però ultimamente, a poco, ne ho parlato con qualcuno, con qualche amica, con qualche amico che appunto mi conosce bene, e devo dire che è stato un alleggerirsi, è stato un alleggerirsi veramente, veramente bello. Poi però ti si aprono queste notizie sulla home del tuo social, che sia Facebook, Instagram, non ha importanza, e capisci che le cose non sono cambiate. Sì, è vero, oggi il bullismo è riconosciuto come qualcosa di negativo, non più come delle ragazzate, delle bambinate, perlomeno non da tutti come prima. Però non lo so, forse è anche peggio di prima, perché adesso con i social, come dicevo, no? Con me hanno iniziato in due alle medie, che poi sono diventati quattro, sempre lì, poi sei, poi otto, poi tutti, però sempre tra le quattro mura della scuola. Oggi invece possono diventare migliaia le persone che ti discriminano nel giro di pochi minuti a causa dei social. E non lo so, forse anch'io, se fossi nato in un periodo in cui i social sono, la fanno da padrone, insomma, forse nemmeno io sarei più qui per raccontarlo. Non lo so, non so se sarei riuscito a sopportare un peso così grande, così tanto grande. Non lo so, ragazzi, io per il momento vi saluto, spero di tornare nei prossimi 2-3 giorni con l'ultima puntata del mio cammino di Santiago, dell'arrivo a Santiago in pratica, e poi magari vi parlerò dei progetti futuri, futuri prossimi, perché comunque non manca tanto per il mio prossimo viaggio. E niente, spero che questa puntata un po' particolare, un po' triste, vi sia piaciuta, per modo di dire. Non pretendo di essere d'aiuto, non pretendo di fare chissà cosa, era solo un modo per me per sfogarmi, perché leggere quella lettera mi ha fatto male, mi ha fatto incazzare come una bestia. E niente, io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima puntata. Ciao!